Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del 10 Kislev 5772, 6 dicembre 2011. Leggiamo questa settimana la parasha di Vaishlach, i messaggeri che Giacobbe manda a suo fratello Esav, per cercare di persuaderlo con dei doni e convincerlo a non far la guerra, a non vendicarsi del fatto che Yaakov gli aveva preso le benedizioni prima. E questa sera parleremo di un argomento che si trova all'inizio della parasha di Vaishlach. Quando Yaakov dice: io sono passato, oltrepassato il Giordano solo con un bastone. Vediamo che su questo verso ci sono due interpretazioni midrashiche. E approfondendo queste due interpretazioni, troveremo un grandissimo consiglio di come affrontare periodi di recessioni molto pesanti come quello in cui ci troviamo. La Torah è il nostro faro che ci illumina le nostre strade. E quando ci troviamo in momenti bui, la nostra ancora di salvezza, la nostra luce è la Torah. Vedremo come in due parole si racchiude un concetto importantissimo e un nuovo approccio come relazionarsi con il Padre Eterno. Una nuova tipologia di richiesta, di preghiera ad Hashem, molto diversa da quella standard. In italiano si dice, cari amici, mali estremi, estremi rimedi. Ci troviamo in un periodo difficile di mali estremi? Ebbene sì, è proprio adesso che bisogna tirar fuori gli estremi rimedi, dei rimedi che sono scritti nella Torah, che sono superiore allo standard, come vedremo insieme in questa bellissima lezione. Come di consueto, noi iniziamo con un aneddoto che poi è legato anche alla lezione di stasera. Ci sono al muro occidentale Kotel Maravi di Gerusalemme due persone che stanno pregando, e noi sappiamo che il Kotel, il muro occidentale del santuario di una volta, è il posto più santo che c'è al mondo per Israele. Come dice il Talmud, che la presenza di Dio non se n'è mai andata via dal muro occidentale, Kotel Maravi, per cui è un posto dove uno che ha bisogno di qualcosa e eccezionale, essenziale, lì il posto ideale. Vale la pena prendere l'aereo, andare al Kotel, pregare con molta kavanah, perché lì sono le porte del cielo. Si racconta di un ricco che si trovava al Kotel a pregare e chiedere con concentrazione i suoi affari da milioni di dollari che vanno in porto. E mentre lì che prega, viene vicino a lui un poveretto: Hashem, ti prego, non ho da mangiare oggi. Hashem, ti prego, fammi trovare qualche shekel. Fammi portare la pagnotta a casa mia. E così questo vicino a lui chiede, scongiura, piange con lacrime. A un certo punto il ricco si gira al povero e dice: ma scusami, ma quanti soldi hai bisogno per finire la giornata? Questo dice: 100 shekel. Il ricco tira fuori 100 shekel, dice: prendi 150 con la mancia, te le do tutto io. Ti prego però, smetti di disturbarmelo. C'ho delle richieste molto più importanti. Tu lo vieni qui, il Padre Eterno, a disturbarmelo per 150 shekel. Prendili, te li do io e lasciamelo tranquillo perché io ho bisogno di cose molto più importanti. Ebbene, ci sono le preghiere del povero e ci sono le preghiere del ricco. Di solito noi sappiamo, dice Davide Amelech nei Salmi, Tefillah le'ani, la preghiera di un povero viene dal profondo del cuore. Allora Davide Amelech, lui paragonava le sue preghiere a quelle di un povero. Come dice il Salmo, la preghiera del povero, Tefillah le'ani. Solo che delle volte possiamo riflettere e trovare nella preghiera del ricco un vantaggio su quella del povero. E questo noi parleremo questa sera. La differenza tra una preghiera, perché ci manca l'essenziale, oppure una preghiera che viene non per una mancanza vera e propria, ma uno che ha le possibilità, ma prega lo stesso. Troveremo un vantaggio nella seconda preghiera. Ovviamente noi quando preghiamo ad Hashem dobbiamo pregare come dei poveri, col profondo del cuore. Ma oggi vedremo come la nostra preghiera ideale, massimale, in periodi di male estremi, dobbiamo unire il vantaggio del povero con quello del ricco. Tutti e due hanno un vantaggio, come vedremo più tardi. Potremmo considerare questo concetto, questa lezione, un po' mistica anche, un ottimo consiglio per aggiungere una nuova marcia ed avvicinarci con le nostre preghiere, unirci ad Hashem in maniera superiore al solito. Yaakov Avinu aveva abbandonato la casa di suo padre, era uscito dalla terra di Israele, dalla terra dei patriarchi, dalla terra santa, perché sua mamma gli aveva detto: ascolta, mio figliolo, io ho paura di tuo fratello Esav, quello è aggressivo, quello è pericoloso, è sanguigno. Prendi, vai via e poi torna. Dopo 22 anni, Yaakov torna indietro con 11 figli, mancava ancora Beniamin all'appello. Esav riceve la notizia che suo fratello sta tornando indietro, raduna 400 uomini e lo va a incontrare, cerca di andare a colpirlo. Jacob Avino viene a sapere che suo fratello lo vuole uccidere e lui prega, manda dei regali, si prepara per combattere. Come dice la Parashah, c'è una lezione intera che parla di questi tre approcci diversi. Ma Yaakov, prima di tutto, lui dice un verso che è entrato nella storia. Capitolo 32, verso 11. Katonti, mikol hachasadim, umikol haemet, asher asita et avdecha. Mi sento piccolo davanti a tutta la bontà e tutto il bene che mi hai fatto al tuo servo. Chi be makli avarti ta yardenazè, poiché io ho oltrepassato questo Giordano solo con un bastone. Adesso quanto bontà ho, quanto mi hai dato Hashem, come te ne sono grato. Rashi porta giù due commenti, sempre dal Midrash Rabbah, Midrash Bereshit, ma due spiegazioni opposte, o diremmo apparentemente opposte. La prima spiegazione dice Rashi che Yaakov ha invocato l'aiuto dal Padre Eterno e ha detto: Hashem, ti prego, io so che non merito niente, poiché quando sono uscito dalla terra di Israele e ho oltrepassato questo Giordano, questo fiume, io non avevo altro che questo bastone. E adesso ho tutto il bene che uno può desiderare nella vita. Ho soldi, ho ricchezza, ho figli, famiglia. Hashem, io so che non merito, ma ti prego, aiutami lo stesso. Primo commento di Rashi dal Midrash. Anche se non merito niente, ti prego, non abbandonarmi. Porta Rashi un secondo commento dal Midrash, sempre lo stesso Midrash. Quando io sono uscito fuori dalla terra di Israele e ho dovuto oltrepassare questo fiume, questo Giordano, come l'ho superato? Jacob Avinu si è messo a nuotare. Dice il Midrash che Jacob ha preso il bastone, l'ha messo nell'acqua e il fiume si è aperto. Ki bimakli avarti te Yarden hazeh, poiché col mio bastone io ho oltrepassato questo Giordano. Non è un significato allusivo perché avevo solamente un bastone, ero povero. No, poiché proprio nel senso letterario, io ho preso il bastone, l'ho messo dentro il fiume e si è aperto il fiume. Con questo bastone io ho aperto le acque. Praticamente quello che aveva fatto Mosè dopo, che aveva aperto le acque, era solamente un déjà vu di quando Jacob apre le acque. Noi sappiamo che niente è casuale. E poi sappiamo ancora di più che Rashi non è casuale. Quando Rashi porta due spiegazioni, vuol dire che sono tutte e due fondamentali. Per di più, non si capisce. Come mai le due spiegazioni sono in contrasto una con l'altra? Da una parte Yaakov mette in evidenza che lui non aveva niente e non merita niente. Per cui Hashem, ti prego, salvami lo stesso anche se non merito niente. Dall'altra parte invece Yaakov cosa dice? Io ho oltrepassato il fiume con il bastone. Io non sono morto di fame. Cosa c'entra questo con la preghiera di Yaakov? Siccome io ho oltrepassato il fiume col bastone, che ho fatto un miracolo, allora ti prego di salvarmi da Esav. Non si capisce cosa c'entra questa affermazione con la preghiera di Yaakov. Non si capisce cosa c'entra questa spiegazione con la prima spiegazione, perché sono in contrasto fra di loro. Da una parte Jacob dice io sono morto di fame e non ho niente. Dall'altra parte dice Jacob, ti prego Hashem, io col bastone ho aperto le acque. Come sono una persona importante, allora hai aperto il fiume, allora salvami anche da Esav. Certo che la seconda spiegazione è un po' fuori contesto. Ma la cosa più difficile è come mai il Midrash porta le due spiegazioni opposte fra di loro. È ancora più difficile da capire perché Rashi, che non porta tutti i Midrashim, ma seleziona solamente quelli più fondamentali, come mai Rashi decide di portarle tutte e due le spiegazioni che fanno a botte fra di loro, sono in contrasto. Per capire questo, la spiegazione tra questi due commenti del Midrash che porta Rashi, dovremmo anticipare una spiegazione su una lettera che ha scritto l'Admur HaZaken, Rabbi Shneur Zalman degli Adi, fondatore del movimento Chabad, colui che ha scritto il Tanya. Lui ha scritto una lettera in un momento molto speciale, in un momento molto legato al periodo in cui ci troviamo. Ci troviamo nella settimana di Yutet Kislev, Settimana prossima celebreremo il Capodanno del Hasidut, il 19 di Kislev. Un giorno molto allegro, felice, non si dicono le suppliche, è nato il Hasidismo, Chabad. Ebbene, in una lettera che ha scritto Rabbi Shneur Zalman degli Adi, quando è uscito dalla prigione da Peterburg, ha ringraziato tutti i Hasidim, tutti i suoi discepoli, ha scritto così, nella sua lettera che si chiama Katonti. Proprio come il verso che abbiamo letto adesso. Catonte, mi sento piccolo davanti a tutta la grazia che Dio mi ha fatto. Dice l'Admura Zaken, poiché Yaakov si sentiva molto molto piccolo davanti ai suoi occhi per tutto il bene che Hashem gli aveva fatto, come è scritto nel verso, chi bemakli chul. Ovvero, dice l'Admura Zaken, io mi sento molto grato, riconoscente, Hashem mi ha fatto tanti miracoli, anche mi sento molto nullo davanti a Hashem. Hashem mi ha fatto infiniti grazie, infiniti regali. E questo mi ricorda, scrive l'Admura Zaken, quello che ha detto Yaakov, poiché col mio bastone, ovvero, non avevo niente, adesso ho così tanto, mi hai dato così tanto. Anche Rabbi Shneur Zalman degli Adi, soprannominato l'Admur HaZaken, anche lui dice: non avevo niente, adesso Hashem mi hai dato così tanto, mi ha fatto uscire dalla prigionia in libertà, eccetera, eccetera. Non si capisce però come mai in questa famosa lettera viene citato il verso Ki bemakli, poiché col mio bastone, Vehulu, eccetera. Non si capisce come mai l'Admur HaZaken cita solo le due parole del verso Ki bemakli. Lui vuole dire in questo momento: grazie Hashem, mi hai fatto tanti miracoli, tanto bene mi hai fatto, come è scritto con il mio bastone, eccetera. Avrebbe dovuto dire nella lettera, come è scritto con il mio bastone, oltrepassato Giordano, almeno continuare, ho aperto Giordano. Alcuni vogliono dire che in questa lettera lui vuole alludere al secondo commento, che lui ha aperto il Giordano, che Hashem ha fatto grandi miracoli, che Yaakov col bastone ha aperto le acque. E anche lui, qui vorremmo dire che Hashem, grazie, ti ringrazio Hashem, dice Rabbi Shneur Zalman, come ha detto Yaakov, col bastone ho aperto le acque e tu hai fatto grandi miracoli. Però non è scritto questo nella sua lettera, c'è scritto solo poiché col bastone, eccetera. Come si può spiegare questo eccetera? Qua sicuramente in questa lettera c'è un messaggio molto profondo per la quale il grande maestro, che il 19 di Kislev è uscito dalla prigionia, ha voluto trasmetterci qualcosa di molto profondo che vedremo insieme adesso in questo shiur, dove il messaggio che viene dato era chiuso in queste due parole, Ki bemakli, poiché col mio bastone, senza entrare, ho oltrepassato il fiume, ho aperto il mare, le acque, Hashem mi ha fatto grandi miracoli, ho aperto le acque, oppure adesso sono due accampamenti, come è scritto alla fine del verso. No, non c'è bisogno del resto. Ki bemakli, in queste due parole potentissime, in queste sette lettere, la Torah ci dà un codice, un nuovo approccio a preghiera, alla preghiera verso Hashem. E il Rebbe di Chabad, lui ha voluto alludere a questo nuovo approccio. Kibbe Makli, sette lettere. Tutto chiuso lì dentro e non ha aggiunto, ho aperto le acque, adesso ho due accampamenti, grazie a Hashem mi ha fatto così tanti miracoli, non c'è bisogno di tutto il resto. Tutto era chiuso in queste sette lettere. Per cui noi dobbiamo capire cosa sono queste sette lettere, cos'è il messaggio celato in esse. Poi capiremo i due commenti del Midrash che sembrerebbero opposti. Poi capiremo come mai Rashi porta giù entrambi i due commenti. Per arrivare a capire un insegnamento di vita grandioso, specialmente quando c'è bisogno di un rimedio estremo, una nuova marcia. Per capire tutto questo dobbiamo citare delle parole di un grande maestro. Il famoso Shnei Luchot HaBrit, soprannominato Ishalò. Suo nome non era Shalò. Era Yeshayahu HaLevi Horowitz, nato a Praga nel 1558. Ed è mancato in Terra Santa nel 1630. Era uno dei più illustri e famosi cabalisti, rabbini, studiosi dell'Halakhah del XVII secolo. Nel mondo ashkenazita lui era uno dei top della sua generazione e di tutto il suo secolo. Il suo famoso libro, Shnei Luchot HaBrit, riporta una spiegazione particolare, cabalistica, su queste sette lettere. Kibbe Makli. Ishalah Kadosh non viene neanche chiamato col suo vero nome, come avevo detto prima, Yeshayahu Levi Horowitz, perché è talmente famoso il suo libro che viene chiamato col nome della sua opera, Ishalah Kadosh. Oggi lui è sepolto in Israele, a Tveria, attaccato alla tomba del Maimonide. È una grande mitzvah andare a pregare sulla sua tomba, come su tutte le tombe dei grandi tzaddikim. Per chi andasse a Tveria, è prettamente consigliato di passare alla sua tomba. In particolare si usa andare alla sua tomba la vigilia. Le vigilie, qualche giorno prima di la vigilia di Rosh Chodesh Sivan, che si usa a recitare una preghiera speciale che lui ha scritto, la preghiera di Shalom. Dice Shalom HaKadosh, cosa sono le lettere Kibbe Makli? Lui spiega che queste sette lettere corrispondono alle iniziali di due versi. Non nell'ordine come sono scritte, ma se noi prendiamo le lettere Chi Be Makli, Chaf Yud, Bet Mem Kuf Lamed Yud, troviamo due versi, due versi non completi. Due versi completi. Uno, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Lo diciamo nella preghiera ogni giorno, lo diciamo prima di Shema Israel, lo diciamo dopo in mezzo a Ohel Zion, lo ripetiamo in mezzo all'Amidah. Benedetto sia l'onore di Hashem della sua radice, dal suo posto. Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Lo diciamo. Quando si ripete l'Amidah si dice Kadosh Kadosh, poi Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Poi c'è un altro verso che dice Leshuatcha Kivite Hashem. Alla tua salvezza io ho sperato Hashem. Ebbene, Leshuatcha Kivite Hashem È un verso molto importante, sia perché rappresenta la fede che uno, Hashem, nella tua salvezza io ho sperato, sia perché è molto collegato con questo mese di Kislev, quando i greci hanno voluto ellenizzare il popolo di Israele, hanno voluto portare la loro cultura materialistica. E hanno voluto invadere spiritualmente il popolo di Israele. Noi abbiamo vinto e sconfitto questi nemici sperando nella salvezza di Hashem. Per cui è molto collegato questo verso al mese di Kislev, il mese in cui ci troviamo. Inoltre il Ben Ishchai scrive nel suo commento del Ben Ishchai una cosa cabalistica molto bella. Dice: il mese di Kislev, la prima lettera e l'ultima lettera è Chavav, che è il tetragramma, il nome di Dio, 26. Sappiamo che il valore numerico del tetragramma è 26. Poi le lettere centrali sono Kislev, Samech Lamed Yud. Samech Lamed Yud è la traduzione in aramaico del verso Yeshuatcha Kiviti Hashem. Lepurkanah Sabirit Hashem. Samech Lamed Yud, le lettere centrali di Kislev. Ben Ishchai dice: siccome nel mese di Kislev c'è stata la rivelazione di Hashem e i grandi miracoli della festa di Hanukkah, che sta per avvicinarsi, allora ecco perché nel nome del mese di Kislev troveremo il tetragramma, la prima e l'ultima lettera, Chaf e Vav, e in mezzo la traduzione in aramaico del verso che rappresenta la salvezza di Hanukkah. Nella tua salvezza io ho sperato Hashem. Dice il Shelah HaKadosh, e viene riportato dal Tzemach Tzedek nell'Orotara, Kibe Makli, due parole, sette lettere, sono le iniziali di questi due versi. Kibe Makli, prendiamo le prime quattro lettere. Troviamo una Bet, Baruch, poi una Chav, Kevod, poi c'è una Yud che è il nome di Hashem, tetragramma inizia con la Yud, Baruch, Kevod, Hashem, e poi c'è la Mem, Mim, Mekomo. Le prime quattro lettere, Baruch, Kevod, Hashem, Mim, Mekomo. Benedetto sia Hashem dal suo posto. Le ultime tre lettere, Kuf, Lamed, Yud, Leshuatcha, Kiviti, Hashem, alla tua salvezza io ho sperato Hashem. Yud, Kuf, Lamed, Yud. Cambiamo la Lamed con la Kuf, diventa Leshuatcha Kiviti Hashem. Dice il grande cabalista Shelo HaKadosh che questo verso Kibi Makli cosa rappresenta? Benedetto tu Hashem che ti riveli dal tuo posto, vuol dire la rivelazione infinita di Hashem dal suo posto, immenso ed elevatissimo, e anche rappresenta: noi abbiamo sperato nella tua salvezza e tu ci hai salvato. Cosa c'entra questi due versi con Yaakov, con la salvezza di Yaakov, con la preghiera che Yaakov stava facendo in quel momento specifico? Quando capiremo il significato profondo di queste due parole dal punto di vista mistico, capiremo i due commenti di prima, capiremo perché nella lettera citata prima di Rabbi Shneur Zalman vengono citate solo queste due parole, e capiremo un grande insegnamento di vita pratica. Per capire tutto questo, dobbiamo citare un verso. È scritto a proposito di Yaakov, Mishpat Utsdaka, legge e beneficenza, gratitudine, bontà gratuita, Beyakov, in Yaakov, tu hai fatto. Tu hai fatto in Yaakov giustizia e misericordia. Vuol dire che Yaakov Avino incorporava in sé questi due attributi opposti, apparentemente opposti di nuovo. Da una parte l'approccio di Tzedakah, ti prego Hashem, aiutami anche se non merito, Tzedakah. Dall'altra parte c'è Mishpat, giustizia. Ti prego di salvarmi perché merito. O chiedi come giustizia, o chiedi come gratitudine. Com'è possibile che Mishpat Tzedakah be'Yaakov atasita, hai fatto Mishpat, hai fatto Tzedakah in Yaakov? Ebbene, ci dice la Torah un messaggio molto importante. L'unione di questi due opposti in realtà rivelano, esprimono un concetto che è complementare, che i due approcci sono uno il completamento dell'altro. Si potrebbe dire, prima di dare la risposta conclusiva, alcuni vorrebbero, potrebbero dire, ma molto semplice. Sai perché Jacob dice che lui ha tutte le due caratteristiche? Perché ognuno è composto di anima e corpo. Dal punto di vista di anima, noi possiamo chiedere perché ci spetta. Dal punto di vista di corpo, che il corpo non ha meriti, allora bisogna chiedere come beneficenza, come misericordia. Tzedakah dal corpo, Mishpat dall'anima. Però questo non rientra bene nel verso, perché è scritto Mishpat Tzedakah be'Yaakov atah asita. Tu hai fatto. Vuol dire asita è il mondo dell'azione. Nel mondo dell'azione pratico dice la Torah che tu hai fatto sia Mishpat, giustizia, rigore, e sia beneficenza, misericordia. Non si parla di due livelli, si parla dello stesso livello del mondo dell'azione, Mishpat e Tzedakah insieme. Com'è possibile questo? La spiegazione di questo concetto la spiegazione di questa frase era chiusa nel comportamento di Yaakov. Yaakov Avinu, quando è uscito fuori dalla terra di Israele, quando scappava dal suo fratello che lo voleva uccidere perché lui gli aveva preso le benedizioni, Hashem si rivela a lui all'inizio della parasha di Vayetze, nella parasha scorsa, e gli dice: non ti preoccupare, Jacob, io sono con te. Ushmartiha bechol asher telech, e io ti proteggerò dovunque tu andrai. Vashivoticha l'adama hazot, ti riporterò indietro nella terra che stai lasciando. Hashem aveva già promesso a Jacob che l'avrebbe accompagnato, l'avrebbe riportato indietro. Come mai Jacob era così preoccupato quando tornava indietro? Hai una promessa esplicita. Figuriamoci se noi avessimo la possibilità di comunicare col Padre Eterno e sentissimo una promessa da Lui, sicuramente saremmo tranquilli. Hashem ha dato una promessa a Jacob, il patriarca più importante. E comunque lui era preoccupato. Dopo aver sentito dalle sue orecchie Hashem, io ti dice Hashem, io ti proteggerò. La spiegazione non è che Yaakov mette in dubbio la salvezza di Hashem. Hashem gliel'aveva promesso e lui sapeva che Hashem gliel'avrebbe mantenuto. Non per questo lui si mette a pregare. Non per questo lui invoca la salvezza perché lui aveva un minimo dubbio, Dio non voglia. Bensì Jacob Avinu, lui non voleva mai pretendere di essere salvato perché gli è dovuto. Ci sono delle persone che pregano e dicono: oh, Hashem, ho fatto questa cosa qui, ho aiutato quel povero, do la decima e faccio questo, faccio quell'altro. Mi è dovuto. Non puoi non aiutarmi. Guarda un attimo Yaakov. Yaakov non solo lui aveva tanti meriti, ma aveva una promessa da Hashem. Era chiaro che Hashem l'avrebbe salvato. Nonostante ciò, Yaakov non dorme sugli allori e non si basa sulla promessa che Hashem gli ha solo dato, ma lui invoca e dice a Hashem: ti prego, salvami, anche se non merito. Noi dobbiamo imparare da Yaakov che nella vita dobbiamo chiedere a Hashem di salvarci, dobbiamo chiedere a Hashem di darci la salute, il sostentamento, non perché ci è dovuto, ma perché Hashem è misericordioso. Questo dice il verso. Mishpatu tzedakah be'Yaakov ata asita. Giustizia e misericordia in Yaakov. Giustizia vuol dire anche se io posso chiedere per giustizia, anche se io posso chiedere perché mi spetta, Mishpat. Io ti chiederò come tzedakah, come misericordia. Jacobo Avinu ci sta insegnando? Mai accontentarci di quello che meritiamo, allora Hashem ci deve aiutare. Questo non basta. È la base, questa è la prima spiegazione. Anche quando ci spetta, non basiamoci su ciò che ci spetta. Jacob Avinu infatti diceva: è vero che Hashem mi ha promesso di salvarmi, come Rashi porta giù che Jacob diceva: forse io ho fatto dei peccati e forse i peccati che ho fatto hanno cancellato la promessa che Hashem mi ha dato. È vero, uno può annullare una promessa quando uno pecca, sbaglia. Jacobo diceva: forse io ho fatto dei peccati che ho perso il merito di questa promessa. È vero questa promessa. Una piccola parentesi, si potrebbe chiedere come Jacobo o una persona può pensare che ci sono dei peccati che possono aver causato che la promessa è stata cancellata. C'è una regola che dice che se uno ha passato gran parte dei suoi giorni della sua vita senza peccare, allora lui automaticamente non peccherà più. Allora si chiede la domanda: cosa vuol dire che Jacob dice: ah, forse io ho fatto dei peccati e ho perso il merito di questa benedizione che Hashem mi ha promesso? Ma lui non aveva peccato fino a quel momento. E uno che non ha peccato, perché dovrebbe peccare? La risposta è che Jacob è talmente annullato davanti a Hashem, è talmente sottomesso davanti a Hashem, che lui neanche si accorgeva che aveva passato la sua vita senza fare dei peccati. Perché quando uno sente la presenza del suo ego, io ho passato la mia vita senza peccare, probabilmente non peccherò più. Per cui Hashem mi ha promesso di salvarmi, Hashem mi salverà. E Yaakov, il suo approccio verso Hashem era talmente sottomissione, talmente nulla ad Hashem, che lui si sentiva una nullità. Neanche lui pretendeva di che siccome io non ho mai peccato fino adesso, allora probabilmente non peccherò, e allora Hashem mi ha promesso, allora la promessa si manterrà. No, Yaakov non si accorgeva della sua esistenza. E questo suo annullamento ad Hashem, risvegliato in sé, una richiesta di salvezza ad Hashem, perché non si sa mai, forse ho peccato, mi hai promesso, forse io ho peccato. Ah, non ho peccato fino adesso nella mia vita, è uno che non ha peccato, perché dovrebbe peccare ancora? Ormai non peccherà più. La risposta sì, è vera. Da una persona comune, ma da Yaakov, che lui non sentiva se stesso, che lui non aveva peccato, lui si sentiva che era un nessuno. Allora Yaakov, per questa ragione, dice: Hashem, ti prego di salvarmi. Forse i miei peccati hanno cancellato la promessa che tu mi hai fatto. Tzedakah, mishpat u tzedakah. Mi spetterebbe la salvezza? Ma te lo chiede come favore, come regalo, come misericordia. Facciamo un ragionamento forzato. Se Jacob ha vino, uno dei più grandi tzaddikim della storia dell'umanità, il più importante di tutti i patriarchi, ha ricevuto una promessa espressa, chiara da Hashem, che lui lo salverà, nonostante lui era così nullo, così nulla, Batel davanti a Hashem, che lui questa promessa dice: è vero che Hashem mi ha promesso, ma non si sa mai, forse io ho fatto un peccato e questa promessa non è più valida, allora ti chiedo, Hashem, di salvarmi comunque, ma con la tua bontà, non perché mi spetta. Noi, che non siamo niente davanti a Jacob, che non abbiamo ricevuto nessuna promessa, quanto noi dobbiamo venire da Hashem e dire: Hashem, ti prego, noi non meritiamo niente, solo tu aiutaci con la tua mano infinita. A questo punto uno potrebbe dire: ho capito come devo pregare, non devo mai chiedere in base ai miei meriti, perché faccio questo, faccio quello, devo chiedere solo in base alla volontà di Hashem, alla generosità di Hashem. La parasha di Vaishlach ci dice che anche questo è sbagliato. Se uno viene e dice: Hashem, salvami, solo perché tu sei generoso, io sono niente, anche questo non va bene. Vediamo perché. Il verso dice: Mishpat utzadaka be Yaakov atasita. Legge, rigore e misericordia con Yaakov. Se veramente il vero e giusto approccio è quello della misericordia, Hashem, tu sei misericordioso. Ebbene, se questo è il modo come noi dobbiamo relazionarsi ad Hashem, pregare ad Hashem, unirci ad Hashem, preghiera vuol dire in ebraico tfilah, che vuol dire unione. Se questo è il modo che noi dobbiamo unirci ad Hashem e dire: Hashem, noi non meritiamo niente, solo la tua misericordia che ci può salvare. Ebbene, il verso avrebbe dovuto dire: Tzedakah be Yaakov atasita, hai fatto misericordia. Perché Yaakov Avinu è il verso, metto in evidenza rigore con misericordia hai fatto a Yaakov. Perché è così importante il rigore? La spiegazione è molto semplice. Se uno viene e chiede a Shem di aiutarlo, di salvarlo, di dare salute, di dargli sostentamento, guadagno, e lo chiede perché gli è dovuto, perché lui ha dei meriti, sicuramente non andrà molto lontano. Se uno viene e dice: Hashem, io non ho niente, io non sono nessuno, io non ho nessun merito, e dice: Hashem, ti prego, aiutami, questo già è molto meglio, ma comunque ancora non è la preghiera ideale. Per quale ragione? Perché se uno dice, io non ho nessun merito, solo tu Hashem puoi salvarmi, è come uno che dice, io non ho niente da mangiare. Hashem mi dai da mangiare? Allora, se tu chiedi che non hai da mangiare, vuol dire che io ti do da mangiare. Vuol dire che la mia risposta è proporzionata a quello che tu chiedi. Tu dici che non hai da mangiare, io ti do da mangiare. Tu chiedi, non hai da vestirti, ti do da vestire. Quando invece una persona unisce i due approcci, il rigore con la misericordia, e non chiede solo grazie alla misericordia, Hashem, tu sei misericordioso, solo tu puoi salvarmi, no. Se uno fa una valutazione e dice, veramente potrei, condizionare, potrei meritare di essere salvato, di essere aiutato. Perché ho fatto questi meriti. Però Hashem comunque non ti chiedo in base ai miei meriti, ma solo in base alla tua misericordia. Questa è la preghiera ideale. Unire le due caratteristiche. Io potrei meritare, ma non chiedo grazie ai miei meriti. Ecco che vediamo, Mishpat e Tzedakah sono fondamentali tutte e due. Da una parte rigore, io merito, Hashem tu mi hai permesso di salvarti, dice Jacob. Ma dall'altra parte dice Jacob ad Hashem, anche se tu me l'hai promesso, forse io ho peccato e non merito più. Salvami grazie alla tua misericordia. Solo perché tu sei generoso. Anche se io non lo merito più. Forse lo meritavo prima, me l'hai promesso, ma adesso non merito più. La differenza è enorme. Di uno che dice forse merito, ma non ti chiedo i miei meriti, in base ai miei meriti. Questa è una preghiera molto più alta di quello che dice invece: io non ho niente, non ho nessun merito, non ho niente, ma solo tu puoi aiutarmi. Per quale ragione è molto meglio la precedente di questa? C'è scritto nella Gemara, ad esempio, quanto bisogna dare da mangiare a un povero. Dice la Torah, De machsoro asher yachsarlo, i soldi che mancano a lui. Se lui è abituato a mangiare caviale, devi dare caviale. Se lui è abituato a mangiare un brodo, devi dare il brodo. Se lui è abituato ad andare in giro con la Ferrari, devi dare una Ferrari. Ognuno gli devi dare a lui secondo quello che lui era abituato ad avere prima. Dei Machsorò, i soldi che gli mancano a quello che lui era prima. Dice il Talmud, noi non abbiamo il dovere di arricchire un povero. Non dobbiamo dargli di più di quello che lui era abituato. Gli dobbiamo dare quello che lui era abituato. Se lui era abituato a poco, gli si dà poco. Se lui tanto, bisogna dare tanto. Ma quello che lui aveva prima. Praticamente, la mitzvah della tzedakah, della misericordia, è una mitzvah che viene e valuta le condizioni della persona, chi è questa persona, e bisogna dare a lui quello che lui è abituato. Se lui è abituato a ricevere tot, gli si dà tot. È proporzionato alla persona. Questa è la tzedakah. Ma se una persona viene e non chiede solo in funzione della tzedakah, ma dice, Hashem, io dovrei ricevere Mishpat, ma non chiedo in base a quello che dovrei, ma in base alla tua tzedakah, in base alla tua misericordia. In questo momento la persona esce fuori completamente dai propri limiti. Perché se una persona chiede in base alla misericordia di Hashem, Hashem ti dà in base a quello che tu sei. Se sei un uomo povero, ti darà povero, ti darà quello che avevi prima. Se eri ricco, ti darà quello che prima, ma comunque quello che avevi prima è sempre limitato. Se una persona invece dice ad Hashem, non darmi solo in base alla tua misericordia, che in quel caso Hashem lui valuta chi sei tu e ti dà in base ai tuoi parametri, ma lui viene da Hashem e dice Hashem, mi spetta veramente la salvezza? Perché ho fatto questo qua? Perché ho fatto quello là? Però lo stesso non ti chiedo in base ai miei meriti, ma in base alla tua generosità. In questo caso, la rivelazione che viene dal cielo è una benedizione infinita. Non è più proporzionata a quello che tu meriti, a quello che tu sei. Perché tu esci completamente fuori dai tuoi parametri. Se uno invoca la tzedakah di Hashem, la tzedakah di Hashem viene in base a quello che sei te. Se uno dice mishpat tzedakah, meriterei, ma non chiedo in base ai miei meriti, in quel caso la bracha che viene da Hashem non è più, ah, vediamo quanto meriti di beneficenza, così tu sei così, allora ti diamo tot. Attenzione. Mishpat tzedakah. Da una parte io non chiedo in base ai miei meriti, dall'altra parte non chiedo neanche in base alla beneficenza di Hashem, perché quella vorrebbe dire che quello viene a valutare quanto chi sono io e mi dà in base a quello che sono. Io unisco le due cose insieme. Quando uno unisce due opposti, quando uno dice merito ma non voglio grazie ai miei meriti, in quel caso la benedizione viene direttamente dalla sua fonte primaria in maniera infinita. Praticamente la differenza tra la preghiera praticamente la differenza tra la preghiera di un povero, come dicevamo prima nella storia del Kotel. Un povero chiede a Hashem, dice, io non ho niente, Hashem, ti prego, aiutami. Lui chiede, non, dice che non ha niente perché veramente non ha niente. Allora, il suo non aver niente ha un valore limitato. Perché lui non ha niente, per questo lui non ha scelta. Per questo dice non ho niente. Non perché lui annulla, arriva a un livello di annullamento infinito. No, non ho niente perché non ho niente. Ma quando uno è ricco e ha possibilità e si trova al Kotel e dice, io meriterei, io ho questo, ma ti chiedo non in base ai miei meriti. In quel caso, l'annullamento di questa persona non è un annullamento forzato dovuto perché lui non ha scelta, devi dire a Hashem io sono nessuno, non ho niente. Io sto bene. Però ti chiedo comunque a Hashem come un povero. In questo caso la preghiera del ricco vale più di quella del povero. Perché uno che non ha niente disperato dice Hashem io sono disperato, ti prego aiutami. Ma se il ricco che ha dice Hashem io solo te mi puoi salvare. Questa è una preghiera che rappresenta un livello di sottomissione molto più grande. È molto più facile un povero che si sottomette ad Hashem, perché lui è povero, ma un ricco che si sottomette a Hashem, questa è una grande cosa. Questo rappresenta un annullamento totale. E quando uno si annulla totalmente ad Hashem, perché lui. Non perché lui non ha scelta e si annulla, ma perché veramente è talmente profondo il suo annullamento che anche se lui è ricco, comunque lui si annulla ad Hashem. Questo provoca una rivelazione dal cielo, mi dà che mi dà, proporzionale al suo comportamento. Tu che sei ricco, ti comporti con una grandissima umiltà come un povero, vuol dire ti azzeri completamente. Hashem dice, allora io rivelerò dal cielo una bracha, una benedizione, che non ha limiti. Come tu hai azzerato i tuoi limiti, io azzero i limiti. Non ti do più come un povero in base a quello che lui era prima. Do una benedizione senza limiti. Off limits. Questo è il messaggio di queste due parole, Kibe Makli. Chiedere non in base ai propri meriti, però in base ai meriti, ma non in base ai meriti. Essere o non essere. Da qui nasce il famoso detto. Merito ma non merito. Se uno dice non merito niente, va bene, è importante. Un povero dice non merito niente. È una grande cosa, ma non così grande come uno che dice merito, ma non voglio grazie ai miei meriti. In quel caso c'è un annullamento completo e di conseguenza la benedizione che viene dal cielo è anche una benedizione completamente senza limiti, così come la persona se è. Ha tolto tutti i limiti, così anche da Hashem viene una benedizione completamente senza limiti. Il nostro comportamento corrisponde ed è parallelo al tipo di rivelazione che ci viene dato. Adesso capiamo i due versi, quali sono di Ki Bemakli. Da una parte abbiamo dato il verso Baruch Kevod Hashem Mim Mekomo. Dall'altra poi abbiamo dato il verso Leshuatcha Kivite Hashem. Io attendo la tua salvezza, Hashem, e la benedizione, benedetto tu, Hashem, che ti riveli dal tuo luogo in cielo. In altre parole, quando una persona chiede ad Hashem, in base alla sua salvezza, alla tua salvezza, Hashem, io invoco solo ai tuoi meriti, io non merito niente. Quando una persona chiede a Hashem di salvarlo, l'ishuatcha kivite Hashem, la tua salvezza solo può salvarmi, Hashem, ovvero io non ho nessun merito per chiedere di essere salvato. A questo punto Baruch Kevod Hashem in Mekomo. Questo fa sì che la rivelazione che viene dal cielo, Baruch vuol dire trascinare l'onore di Hashem, la rivelazione di Hashem, dal livello più infinito, Mim Mekomo. Perché siccome noi abbiamo annullato completamente il nostro ego, abbiamo chiesto non in base ai nostri meriti, le Shuatra Kivite Hashem, la continuazione di questo, Baruch Kevod Hashem in Mekomo, la benedizione di Hashem che viene dall'Eccelso, dall'Altissimo. A questo punto possiamo capire per quale ragione Rabbi Shneur Zalman degli Yadi, quando è uscito dalla prigione da Peterburg, ha detto: Hashem, ti ringrazio per tutti i meriti che mi hai fatto. Mi sento piccolo davanti a tutto quello che hai fatto per me. Katontimi kol ha-chasadim, come ha detto Yaakov Avinu, ha citato questo verso. E poi ha detto: mi hai fatto delle rivelazioni senza limiti. E io mi sento completamente nulla a te. Così è scritto nella lettera. E quando lui dice questo concetto qui di annullamento totale e di rivelazione senza limiti, Chassadim, mi hai fatto delle bontà senza logica, infinite. Cosa porta come spiegazione per questo concetto? Come è scritto nella Torah, Ki Bemakli. Sette lettere e due parole. Ki Bemakli. Due parole magiche che esprimono l'unione fra quello che mi deve, Hashem mi spetterebbe, mio dovuto, rigore, ma non te lo chiedo per rigore, te lo chiedo per la tua bontà. Ki Bemakli, le iniziali di due versi. Solo la tua salvezza, Hashem, potrà farmi uscire dal buio. E questo porta a una rivelazione senza fine. Allora lui, siccome vuole dire, Rabbi Shneur Zalman vuole esprimere questo concetto di luce infinita che viene quando uno si annulla completamente, nonostante lui ha dei meriti, allora per questa ragione Nella lettera che scrive dice: Hashem mi ha fatto un bene così infinito. Vuol dire, non mi ha dato dei meriti, non mi ha fatto delle bontà enormi, ma delle bontà infinite. Quando è che uno può arrivare a delle bontà infinite? Quando lui azzera completamente se stesso, si annulla completamente, come è scritto nella lettera, che io mi sento completamente nullo davanti a Hashem. E lui mi ha fatto delle brachot, delle benedizioni che non hanno limiti. Tutto questo è dovuto al fatto che uno si annulla anche quando merita. Vuol dire che azzera completamente se stesso. Non si annulla perché non ha scelta, perché è povero, ma perché lui si annulla perché ha un sentimento di bitul completo verso Hashem. Ah, tu ti annulli perché ti senti nullo davanti a me? Allora, se è così, ti do una bracha senza fine. Ti do una bracha. Che non ha limiti. Tibe makli. Come tu ti comporti, ti azzeri, io azzero tutte le regole, ti do in maniera infinita. Questo era Yutet Kislev, una salvezza incredibile, senza limiti, legata al bitul, annullamento totale che ha avuto l'Odmur Zaken durante la prigionia. Come sappiamo, che lui in quei momenti ha pregato, si è annullato completamente ad Hashem. Quando uno si annulla, anche se ha dei meriti, Hashem annulla tutte le barriere e li dà senza limiti. Questo è Yutet Kislev. Questo è Vaishlach. Per questo sempre la parasha di Vaishlach leggiamo prima di Yutet Kislev, perché è legata al concetto della bontà infinita che viene da Hashem quando uno si azzera nonostante abbia dei meriti. A questo punto si risponde alla domanda iniziale. Come è possibile che noi troviamo sullo stesso verso due Midrashim che sono opposti, e Rashi li porta tutti e due giù? Come mai Rashi porta due cose opposte? Rashi non è obbligato a portare tutti i Midrashim, perché ha scelto proprio tutti e due? La spiegazione è che i due commenti non sono opposti, sono complementari. Quando dice Rashi il commento che lui ha messo il bastone è aperto, questo rappresenta il fatto che Yaakov dice: io merito di essere salvato. Io ho aperto il fiume. Col bastone aperto. Hashem, ti prego, salvami. Io ho dei meriti. Mishpat, rigore. Però continua e dice: il secondo commento del Midrash dice: io mi sento talmente piccolo davanti a te, poiché non avevo niente e adesso ho così tanto. Ovvero il sentimento di rigore mi spetta. Perché io ho aperto con il bastone, non sono l'ultimo arrivato. E dall'altra parte mi sento nullo completamente perché tu mi hai dato così tanto. Sono due approcci che sono: mishpat rigore mi spetta perché ho aperto il fiume col bastone, ma dall'altra parte non chiedo perché mi spetta, ma per la tua misericordia. Tzedakah. Prima mishpat e poi tzedakah. Prima il commento che lui, mishpat, che lui ha aperto il fiume. Poi, secondo commento, Tzedakah, solo tu puoi darmi, solo tu puoi salvarmi anche se merito. Metto da parte il mio ego, il mio merito. Annullo tutto per te, Hashem. A questo punto noi impariamo un grande insegnamento di vita, specialmente in un periodo come questo. Come dobbiamo avvicinarci ad Hashem? Non dobbiamo dire: Hashem, ti prego, noi ci meritiamo questo, abbiamo fatto questo, io faccio la decima. Dobbiamo dire a Hashem: anche se abbiamo dei meriti, noi invochiamo la tua salvezza solo grazie alla tua misericordia. Dire che noi non abbiamo nessun merito, siamo come dei poveri che chiediamo a Hashem, perché anche questo non va bene. È già meglio, ma anche questo non è il massimo. L'ideale è: io ho dei meriti, ma solo la tua misericordia può salvarmi. Infatti, noi sappiamo che ogni ebreo ha dei meriti. Chi non ha fatto una tzedakah, un Yom Kippur, a Israele paragonato a figlio di un re, Bnei Melachim Ninhu, dice il Talmud, sono come dei figli del re. Un figlio del re sempre rispetta perché è un figlio del re. Ma l'altro rebbe ha detto, ha chiesto a Hashem, ha ringraziato Hashem per la salvezza che gli ha dato, nonostante poteva essergli dovuto, ma non ha chiesto per il fatto che gli è dovuto. Jacob Avino poteva chiedere per i suoi meriti, per la promessa che Hashem gli aveva fatto, ma non ha chiesto grazie alla promessa, ma ha chiesto a Hashem misericordia per favore. Anche noi possiamo avere tanti meriti. Dobbiamo ricordarci, quando noi ci avviciniamo ad Hashem e chiediamo la salvezza del Padre Eterno, non dimentichiamoci i nostri meriti, sono fondamentali. Non dobbiamo azzerarci a priori. Dobbiamo dire noi abbiamo tante mitzvot, abbiamo fatto tante cose, Hashem. Però noi annulliamo tutto il nostro io, il nostro ego, davanti alla tua infinita benevolenza. E ti chiediamo di darci un assaggio della tua infinità, quando Hashem dà brachah, dà senza limite. Speriamo che Hashem ci faccia assaggiare la sua salvezza infinita, perché noi ci annulliamo completamente a Lui. E noi chiediamo grazie ai meriti che abbiamo. E così come Hashem ha salvato il 19 di Kislev della prigionia, l'Admur HaZaken, che ha iniziato a diffondere la Chassidut, la luce nel mondo, la luce mistica, speriamo che Hashem salvi tutto Am Israel, fisicamente, spiritualmente, dia parnassà infinita a tutto Am Israel. Porti presto il Mashiach, giorni nei quali ci sarà abbondanza, prosperità per tutti. L'oro sarà come la sabbia della terra. Speriamo che tutti gli uomini della terra avranno tanta abbondanza. Non ci sarà mai più carestia, siccità, recessione. E vedremo la brachà infinita di Hashem. Bimera abi amenu. Amen.